Buonasera a tutti. La trasmissione di quest'oggi si intitola La bellezza della corona del rosario, punti sospensivi, più di tutta la filosofia, più di tutta la teologia. Il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato alla devozione del Santo Rosario. Come sempre insistiamo sulla parola bellezza, infatti il titolo è La bellezza della corona del rosario. Sottolineare della verità cattolica non solo la sublime logica, ma anche la sua irresistibile bellezza, il suo irresistibile fascino. Molto spesso insistiamo su questo, che la verità cattolica non solamente soddisfa pienamente la mente, ma soddisfa e appaga anche il cuore, essendo una verità non solamente vera, ma anche bella. San Pio da Pietrelcina una volta disse: «La devozione alla Madonna vale più di tutta la filosofia e più di tutta la teologia». Modificando leggermente questa espressione, potremmo anche dire che il rosario è più di tutta la filosofia e più di tutta la teologia. Frase questa che infatti abbiamo scelto come titolo. Ovviamente San Pio da Pietrelcina sarà sicuramente d'accordo, lui che fece del rosario la sua instancabile preghiera. Noi sappiamo che San Pio da Pietrelcina utilizzava incessantemente la corona del rosario, arrivando a recitare decine e decine di rosari, di corone di rosari ogni giorno. Per capire la bellezza però del rosario e la sua grandezza, bisogna prima di tutto capire quanto sia necessaria la devozione mariana. Certamente per capire quanto è importante questa devozione, questa pia pratica, cioè la pratica del rosario, bisogna fare una premessa. E la premessa consiste nel capire quanto è centrale e quanto è importante la devozione mariana. E allora riprendiamo la frase di San Pio da Pietrelcina che abbiamo appena citata. La devozione alla Madonna vale più di tutta la filosofia e più di tutta la teologia. Un'affermazione di questo tipo potrebbe risultare strana. Che significa che la devozione della Madonna vale più di tutta la filosofia e più di tutta la teologia? San Pio da Pietrelcina non dice che ad essere superiore a tutta la filosofia e la teologia sia l'amore a Gesù, ma che già lo sia la semplice devozione alla Madonna. Una simile affermazione si può capire per Dio Padre, per Gesù, che noi sappiamo essere il Dio fattosi uomo, la seconda persona della Santissima Trinità che si è fatto uomo. Ma per una creatura umana potrebbe essere difficile capirlo, perché sappiamo bene che la Vergine Maria è una creatura umana. Eppure la frase del Santo Cappuccino, cioè di San Pio, è incontestabilmente vera. E vediamo in che senso è vera. Ci sono almeno due motivi per capirla appieno. Il primo motivo è questo: la Vergine Maria ci ha donato la possibilità della salvezza dicendo di sì all'angelo. E allora facciamo un ragionamento, vediamo un po' di approfondire questa verità. Le argomentazioni filosofiche e quelle teologiche sono fini a se stesse? La filosofia, secondo la prospettiva cristiana, la sapienza filosofica e la teologia possono essere fini a se stesse? No, sono sicuramente dei mezzi che possono servire per raggiungere un determinato scopo. Esse, infatti, dice la circolare, servono alla realizzazione dell'uomo. Ma quale realizzazione può essere più importante della conquista del paradiso? A che cosa serve la buona filosofia? A che cosa può servire la teologia se non per aiutare l'uomo a realizzare se stesso. Ma qual è la vera realizzazione dell'uomo? La vera realizzazione dell'uomo è la conquista del paradiso. San Bernardo di Chiaravalle, parlando appunto della sapienza filosofica, dice che la vera sapienza filosofica deve aiutare l'uomo a vivere e a realizzarsi. Vivere e realizzarsi significa conquistare il paradiso, incontrare Dio e conquistare il paradiso. Dunque la Vergine, donandoci il Redentore, ci ha anche donato la possibilità della salvezza. Possibilità che chiaramente non è certezza. Perché? Perché poi spetta a ognuno di noi corrispondere a quella che è la grazia di tutte le grazie, appunto il dono di nostro Signore Gesù Cristo, il dono della redenzione. Allora, in questo senso, già questo primo motivo, cioè il fatto che la Vergine ci ha donato il Redentore, ci fa capire come la devozione mariana, come sia vera la frase di San Pio da Pietralcina per cui la devozione mariana effettivamente è più di tutta la filosofia e più di tutta la teologia. Poi c'è un secondo motivo. La Vergine Maria è il segno per eccellenza della tenerezza di Dio. La filosofia e la teologia rimangono sul piano dello studio e del metodo logico-discorsivo. E per quanto debbono essere sempre alimentate dalla preghiera e dalla santità, costituiscono un aiuto, un ausilio all'esercizio della carità, ovvero all'amore a Dio. La Vergine invece, pur essendo un mezzo, è il segno per eccellenza dell'amore di Dio. È la creaturale, attenzione a questo aggettivo, è la creaturale immagine visibile di questo amore. Perché diciamo creaturale, specifica la circolare? Perché diciamo creaturale? Per distinguerla dal Verbo incarnato, che è segno ontologicamente divino dell'amore di Dio, perché chiaramente il Verbo incarnato è Dio stesso. Allora questi due motivi ci fanno capire come San Pio da Pietralcina abbia colto nel segno. Effettivamente la devozione alla Madonna vale molto di più di tutta la buona filosofia e di tutta la buona teologia. Contemplando le meraviglie della Vergine, non occorre studiare, perché già nella Madonna c'è tutto, già nell'Immacolata c'è tutto. Nell'Immacolata, nella Vergine Maria, c'è l'amore a Dio. Infatti, chi più della Madonna, chi più dell'Immacolata ha amato Gesù? Vogliamo amare Dio? E dobbiamo andare alla scuola di Maria, dobbiamo andare alla scuola della Madonna, perché chi più della Madonna ha amato Gesù? In Maria c'è l'obbedienza a Dio, chi più di lei si è fatta ancella di Dio, si è fatta serva di Dio? C'è l'amore alla Chiesa, chi più di lei ha dato la propria carne e il proprio sangue alla Chiesa, essendo già Gesù il capo, cioè tutta la Chiesa, perché già solo nostro Signore Gesù Cristo è la Chiesa. Voi pensate, quando noi diciamo che la Madonna è madre della Chiesa, non lo intendiamo in astratto. La Madonna è madre della Chiesa perché ha portato nel suo, ha generato e ha portato nel suo grembo la Chiesa. Ha dato il sangue, il suo sangue alla Chiesa. Ha dato la sua carne alla Chiesa, perché già il capo, cioè il nostro Signore Gesù Cristo, già è la Chiesa. Quarto punto, c'è l'obbedienza all'autorità della Chiesa. Chi più di lei, pur essendo regina della Chiesa e degli Apostoli, si è sottomessa agli Apostoli e in particolare a Giovanni, capo della comunità di Efeso, facendosi custodire da lui. La Madonna, sappiamo, è stata affidata a Giovanni. E in un certo qual modo si è sottomessa a Giovanni, Giovanni che era il capo della comunità di Efeso. Dunque, mettersi dinanzi alla Madonna, amarla e contemplarla, è la cosa più efficace per amare Dio, più efficace di tutti i libri di teologia. Ma continuiamo su questo punto. Prima di entrare nel merito del rosario, prima di entrare nel merito del discorso del perché il rosario ha una sua intrinseca bellezza e una sua enorme efficacia, continuiamo con questo discorso in merito all'importanza della devozione mariana. Sono tre i motivi per cui la devozione mariana è indispensabile nella vita del cristiano. Il primo motivo riguarda la natura stessa della Vergine. Ella, pur non essendo divina, tant'è vero che la Chiesa, voi sapete, ha sempre parlato di ipervenerazione, mai di adorazione nei confronti della Madonna, eh? Quando c'è quella famosa accusa da parte dei protestanti, dice no, ma i cattolici poi sembrano quasi dei politeisti perché mettono sullo stesso piano la devozione alla Madonna rispetto al culto verso il Signore, eccetera. Teniamo presente che la dottrina cattolica da sempre opera la distinzione tra adorazione e venerazione. L'adorazione si rivolge solamente a Dio, la venerazione si rivolge alle creature, quindi ai santi, e alla Madonna si parla di ipervenerazione. Dicevamo, ella, pur non essendo divina, ha una natura che, come dice San Tommaso, sfiora la divinità, perché è veramente madre di Dio. Noi sappiamo che la Madonna è veramente madre di Dio. La Madonna, perché? Dal momento che il Verbo incarnato ha una duplice natura, la natura umana e la natura divina, ma una sola persona, un solo soggetto, che è appunto il soggetto divino, la Madonna è veramente madre di Dio. Quindi l'essere madre di Dio non è un titolo onorifico, ma è qualcosa di sostanziale nella Madonna. E qui vedete c'è un paradosso, quel paradosso che fa dire a Dante nel famoso canto 33esimo del Paradiso, che la Madonna è figlia di suo figlio, vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore, guardate qui quanto è bello, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Vedete che in nessun'altra religione c'è una bellezza straordinariamente grande come questa. Dio che si fa veramente uomo è una creatura umana, concepita immacolatamente, ma una creatura umana che diventa veramente madre di Dio. Diventa veramente madre di Dio. E questo è il primo motivo per capire come sia centrale la devozione mariana. Ma c'è anche un secondo motivo che riguarda la salvezza. L'incarnazione necessaria per la redenzione si è attuata grazie a che cosa? Si è attuata grazie al sì della Madonna. Quando è che c'è stata l'incarnazione? L'incarnazione non c'è stata il giorno della nascita del Verbo incarnato, perché quella è l'epifania. Il Natale è una sorta di epifania. L'incarnazione c'è stata quando la Vergine ha detto di sì all'angelo e l'ha detto liberamente. Cosa sarebbe accaduto se la Madonna avesse detto no? Ci sarebbe stata un'altra strada? Nessuno lo può dire. Dunque la possibilità della salvezza, attenzione, di tutti, nessuno escluso. La possibilità della salvezza dell'universo intero passa attraverso quel sì, attraverso quel fiat della Madonna, pronunciato in completa libertà. Altro elemento per capire la centralità della Madonna. Il terzo motivo riguarda la vita spirituale. Secondo il cristianesimo, Dio non decide di essere buono, ma è costitutivamente buono. Noi sappiamo che non è che Dio è al di sopra della legge morale, per cui Dio ha deciso che cosa debba essere bene e che cosa debba essere male. No, il bene è la sua stessa natura. Tanto è vero che diciamo i 10 comandamenti non sono altro che la natura di Dio codificata per la vita quotidiana degli uomini. E allora se Dio è il bene, capite che cosa? Che Dio non può dire di no a sua madre. Dio non può dire di no a sua madre. Il quarto comandamento, onora il padre e la madre, è qualcosa che è nella natura di Dio. Ed ecco perché è assolutamente fondamentale, non solamente perché di fatto l'Immacolata è la mediatrice di tutte le grazie, ma ecco perché la richiesta delle grazie deve passare attraverso la Madonna. La potenza della preghiera della Madonna, perché Dio non può dire di no a sua madre. Da ciò che abbiamo detto finora, continua la circolare, circa l'indispensabilità della devozione mariana, si capisce quanto il rosario sia la preghiera più efficace, proprio perché pone Maria come modello del vivere cristiano e perché chiede a Maria di essere aiuto privilegiato a questo vivere cristiano. Che cos'è il rosario se non una centralità della Madonna? Contemplare, poi lo vedremo meglio questo, contemplare i fatti salienti più significativi della vita di Cristo e quindi della nostra salvezza attraverso anche lo sguardo, facendosi accompagnare dallo sguardo della Madonna. I misteri del rosario sono la contemplazione degli accadimenti della redenzione, per viverli con il cuore dell'Immacolata e per amarli con l'amore dell'Immacolata. Il rosario viene fatto risalire a San Domenico di Guzman, fondatore dei Domenicani, nato nel 1170 e morto nel 1221. San Domenico di Guzman, che ne fu il primo diffusore. Fu poi restaurato, rinnovato, dal beato Alano de la Roche, nato nel 1428 e morto nel 1475, il personaggio molto importante della storia del Rosario, perché il beato Alano, per ordine della Vergine, ci dice la circolare, apparsagli più volte dal 1460 in poi, appunto rinnovò il Rosario. Ebbene, la Vergine in una di queste apparizioni gli rivelò ben 15 promesse per coloro che avessero recitato il Rosario. Sono promesse molto interessanti, molto significative, convenienti. Vediamo un po' che cosa dicono queste promesse. Primo, a tutti coloro che reciteranno devotamente il mio rosario, dice la Vergine, io prometto una mia speciale protezione e grandissime grazie. Secondo, colui che persevererà nella recita del mio rosario riceverà qualche grazia insigne. Terzo, il rosario sarà una difesa potentissima contro l'inferno. Distruggerà i vizi, libererà dal peccato, dissiperà le eresie. Su questo punto poi ci torneremo. Quarto, il rosario farà fiorire le virtù e le buone opere e otterrà le più abbondanti misericordie divine. Sostituirà nei cuori l'amore di Dio all'amore del mondo, elevandoli al desiderio dei beni celesti ed eterni. Quante anime, disse la Madonna, si santificheranno con questo mezzo. E infatti poi la Madonna questo lo ha ripetuto a Lourdes, lo ha ripetuto a Fatima. 5. Colui che si affida a me con il rosario non perirà. 6. Colui che reciterà devotamente il mio rosario, meditando i suoi misteri, non sarà oppresso dalla disgrazia. Peccatore si convertirà. Giusto crescerà in grazia e diverrà degno della vita eterna. 7. I veri devoti del mio rosario non moriranno senza i sacramenti della Chiesa. Ottavo, coloro che reciteranno il mio rosario troveranno durante la loro vita e la loro morte la luce di Dio, la pienezza delle sue grazie e parteciperanno dei meriti dei beati. Nove, libererò molto prontamente dal purgatorio le anime devote del mio rosario. Decimo, i veri figli del mio rosario godranno di una grande gloria in cielo. Undicesimo, ciò che chiederete con il mio rosario lo otterrete. San Pio X ci teneva appunto a dire questo, tutto è possibile ottenere con il rosario. Dodici, coloro che diffonderanno il mio rosario saranno soccorsi da me in tutte le loro necessità. Tredici, io ho ottenuto, dice la Vergine, da mio figlio che tutti i membri della confraternita del Rosario abbiano per fratelli durante la vita e nell'ora della morte i santi del cielo. 14. Coloro che recitano fedelmente il mio Rosario sono tutti miei figli amatissimi, fratelli e sorelle di Gesù Cristo. E infine, la devozione al mio Rosario è un grande segno di predestinazione. Veniamo adesso un discorso che sicuramente va fatto in merito al rosario. È un discorso che poi ci introduce alla grandezza e alla bellezza del rosario e quindi alla sua peculiarità. Pochi scrupoli nel recitare il rosario. Una delle critiche che sono state rivolte al rosario è stata quella di dire: ma a che serve biascicare tante Ave Maria? Per giunta spesso frastornati da rumori, da distrazioni e quant'altro. Questa è un'accusa che solitamente si fa. È evidente che il rosario vada recitato nel miglior modo possibile, su questo non c'è dubbio. Si sa, per esempio, che la recita dinanzi al Santissimo Sacramento permette di lucrare l'indulgenza plenaria, così come la recita fatta in famiglia o in gruppo permette di lucrare delle indulgenze parziali. Ma attenzione, ciò non vuol dire che se non si hanno queste possibilità il rosario non vada recitato. Cioè, vedete che proprio per quanto riguarda la preghiera del rosario vale quella famosa espressione della teologia spirituale che l'ottimo può essere qualche volta nemico del bene, nel senso: io non ho la possibilità di recitare il rosario davanti al Santissimo Sacramento, non ho la possibilità di recitare in questo momento il rosario in silenzio, in un luogo silenzioso, non lo recito. E no, certo, se si può recitare davanti al Santissimo Sacramento, se si può recitare in un luogo silenzioso, meglio ancora, ma altrimenti il rosario va recitato lo stesso. Chi si lascia prendere da questa preoccupazione si lascia ingannare da uno scrupolo dietro al quale può celarsi probabilmente, anzi possiamo dire sicuramente, una tentazione demoniaca. E si sa quanto il demonio odi questa preghiera, poi vedremo perché il demonio odia questa preghiera. La bellezza del rosario, dice la circolare, sta anche nella sua semplicità e facilità. Nel fatto cioè che può e deve adattarsi a tutte le situazioni. Padre Stefano Manelli, nel suo Il Santo Rosario ai Santi, libretto che penso molti di voi conosceranno e avranno letto, racconta di un soldato in trincea che scriveva una lettera alla mamma tra il fragore della battaglia. Un commilitone gli chiese: ma come fai a scrivere con questo fracasso? Chissà quanti strafalcioni ci scappano. Non fa niente, rispose il bravo soldato. Gli strafalcioni se li corregge la mamma. L'importante è che io le scriva. A San Pio da Pietralcino una volta fu chiesto come recitare il rosario. E il santo rispose: l'attenzione deve essere portata all'ave, al saluto che rivolge alla Vergine nel mistero che contempli. Attenzione, che da adesso in poi ci soffermeremo molto su questa dimensione della contemplazione. L'attenzione, diceva San Pio da Pietrelcina, deve essere portata all'ave, al saluto che rivolgi alla Vergine nel mistero che contempli. In tutti i misteri essa era presente. A tutti partecipò con l'amore e con il dolore. Attenzione dunque a certi scrupoli, che nascondono anche un errore tipico di molto cattolicesimo contemporaneo, il quale, nel tentativo di combattere ingenui devozionalismi, come si è detto a partire dagli anni 60, dagli anni 70, nel cosiddetto periodo del post-concilio, pone l'esperienza di fede in una prospettiva di tipo intellettuale, dimenticando che essa è sì intelligenza della fede e nella fede, ma tutta orientata e finalizzata all'affidamento e all'amore. Guai ad una riduzione intellettualistica della fede, come purtroppo è stata portata avanti da un certo tipo di cattolicesimo progressista e post-conciliare. Si è parlato molto di cattolicesimo adulto, e chiaramente per il cattolicesimo adulto la pia pratica del rosario è qualcosa di insopportabile. Ma non è vero piuttosto che Gesù lodi proprio i piccoli indicando la loro posizione esistenziale, lo stupore, la meraviglia e l'abbandono come criterio determinante per ogni cristiano. Lo stupore, la meraviglia. Quante volte ci siamo intrattenuti su questo punto? Il cammino dei tre sentieri, che vuole essere una evidenziazione della bellezza della verità cristiana, esalta la dimensione dello stupore e della meraviglia. Oggi addirittura si parla di teologia del dubbio, quasi come se si possa essere teologi e nello stesso tempo esaltare il dubbio. Noi siamo passati dalla teologia del dialogo alla teologia del dubbio, ma la conseguenza, cioè è tutto conseguenziale, tutto logico. I bambini si meravigliano. Ricordate quella frasetta che abbiamo già citato, no? I bambini fanno o e i cretini fanno boh. La vera teologia è per l'infanzia, è per lo stupore, è per la meraviglia, non per l'esaltazione del dubbio. Ed ecco perché, esaltando il dubbio, il rosario dà fastidio, perché il rosario è contemplazione, è ammirazione e osservazione di fatti. Poi lo vedremo questo. Ecco, il rosario è dire tante volte alla Madonna ti amo. Dire tante volte alla Madonna ti amo. E dire tante volte a Gesù grazie per quello che hai fatto e stai facendo per me nel tuo mistero di redenzione, che sto contemplando e che si è realizzato e che si realizza ancora nella vita individuale e nella storia degli uomini. Una volta padre Pietro mi raccontò che a lui aveva detto quel santo sacerdote di Don Vincenzo Cuomo: ogni qualvolta si recita un'Ave Maria, la Madonna in cielo si umilia e, umiliandosi, produce tante grazie che scendono per coloro che recitano l'Ave Maria. O immaginate, in una corona ci sono 50 Ave Maria. E quante grazie! E una corona detta in più persone, quante Ave Marie ci sono. Quante Ave Marie ci sono. Un giorno una ragazza protestante chiese ad un vescovo cattolico che aveva parlato del rosario: ma perché recitare tante Ave Marie? Non ne basta una? Il vescovo, che aveva notato che la ragazza era insieme al suo fidanzato, le chiese: tu preferisci che il tuo innamorato ti dica una sola volta ti voglio bene, o piuttosto tante volte? E la ragazza capì. I santi approfittavano di ogni momento per recitare il rosario. San Pio da Pietrelcina, l'abbiamo detto prima, ebbe il privilegio di recitarne tantissime al giorno. E non sono diventati né degli alienati né dei disadattati. Anzi, chi più di loro ha capito davvero la vita, i fratelli, ha raggiunto una vera sapienza. Non ci sembra, dice la circolare, che tanti teologi che per lo studio hanno abbandonato la preghiera e disprezzato l'ingenuità del rosario abbiano raggiunto gli stessi livelli di sapienza dei santi. Tutti i santi hanno sempre amato il rosario. Il rosario per la salvezza delle anime. Lourdes e Fatima, tanto per citare due apparizioni famose, parlano chiaro. La Vergine, dinanzi al reale pericolo di perdizione delle anime, come effetto di un mondo che andava sempre più allontanandosi dalla legge di Dio, chiese di recitare e diffondere il rosario. E la stessa apparve con la corona fra le mani. Ci possiamo noi permettere di rifiutare questa richiesta? È possibile rifiutare questa richiesta? Nel celebre Giudizio Universale di Michelangelo, della Cappella Sistina, che tutti conoscono, c'è un particolare. Alla destra di Gesù sono raffigurate delle anime che vengono tirate in cielo grazie a delle corone di rosario a cui sono strettamente attaccate. Michelangelo non era un teologo, ma aveva pienamente capito la potenza del rosario. Potenza che è tutta nella grandezza di Maria, il rosario che salva le anime. Vi ricordate quel famoso episodio della vita del santo curato d'Ars, quando andò una donna, una vedova, a confessarsi dal santo curato d'Ars, tutta addolorata, e il santo curato d'Ars, prima ancora di farla parlare, le disse: non ti preoccupare che tuo marito si è salvato, non è andato all'inferno. Dice: ma padre, lei sa che morte ha fatto mio marito? Mio marito si ubriacava, si comportava male e poi a un certo punto si è buttato dal ponte, si è ucciso. E il santo curato d'Ars dice: prima di schiantarsi a terra, la Madonna gli ha aperto il cuore. E perché gli ha aperto il cuore? Perché ogni giorno recitava il rosario con te. E questo ci fa capire anche i tempi, eh? Cioè, una persona assolutamente poco raccomandabile si ubriacava, con ogni probabilità picchiava la moglie, però recitava il rosario. Ed è grazie a quella recita del rosario, sicuramente avrà patito pene enormi in purgatorio, può darsi che stia ancora in purgatorio, ma la Madonna lo ha salvato. La devozione al rosario lo ha salvato. Il rosario per la salvezza delle famiglie. Il disfacimento delle famiglie sotto gli occhi di tutti, dice la circolare. Ma perché avviene questo? Per un motivo molto semplice, soprattutto perché nella famiglia non si prega più. Teniamo presente che la preghiera è il gesto umanamente più vero. L'uomo non diventa grande, quante volte ce lo siamo detti questo, no? L'uomo non diventa grande quando allarga le sue spalle, quando rivendica i suoi diritti, ma quando si inginocchia. È allora che l'uomo diventa grande, perché solo così esprime sinceramente la sua reale dimensione esistenziale, che è quella, inutile illudersi, della continua invocazione. C'è una storiella fantastica che racconta di un uomo con un viso mostruoso, con un viso mostruoso, però non sa di avere questo viso mostruoso. Perché? Perché non si è mai specchiato nella sua vita. Passa qualcun altro che ha un piccolo difetto fisico e quell'uomo che ha il viso mostruoso addirittura arriva a deriderlo. E perché questo è possibile? Perché non si è mai specchiato nella sua vita. Ecco, lo specchio è Dio. L'uomo che non prega non vive nemmeno la dimensione della misericordia. Tant'è vero che nel Padre nostro, che diciamo noi? Rimetti a noi i nostri debiti perché noi li rimettiamo ai nostri debitori. L'uomo che vive senza Dio è un uomo che è portato a scorgere inevitabilmente la pagliuzza nell'occhio altrui, dimenticandosi la trave che ha nel suo occhio. Diventa intollerante nei confronti dei difetti altrui, mentre diventa tollerante nei confronti dei propri difetti. Nella famiglia non c'è più la preghiera e si creano le incomprensioni, si crea l'intolleranza. Chi non è portatore di difetti? Ognuno di noi è portatore di difetti, ma nella centralità di Dio e nella centralità della dimensione della preghiera c'è la comprensione. Se la preghiera viene meno, inevitabilmente c'è la incomprensione. Non meravigliamoci che, tolta la preghiera, la famiglia possa diventare luogo di continue incomprensioni, di intolleranza e di insopportazione. Jean Caviezel, l'attore che impersonò Gesù nel celebre film The Passion di Mel Gibson, profondamente cattolico, attenzione, era profondamente cattolico già prima del celebre film, tant'è vero che fece scalpore negli USA il fatto che avesse rifiutato un ottimo contratto per un film in cui avrebbe dovuto girare delle scene moralmente discutibili. Ebbene, questo Jean Caviezel un giorno dichiarò in un'intervista: io e mia moglie preghiamo sempre insieme il rosario, perché solo pregando uniti si può rimanere uniti. Guardate che altro che trattato di teologia. Solo pregando uniti si può rimanere uniti. Il rosario per la salvezza della civiltà cristiana. Il rosario non è solo importante per la vita del singolo cristiano, ma anche per la civiltà cristiana. Attenzione che la civiltà cristiana non è un optional. Noi che siamo laici, laici non nel senso di estrazione culturale, ma laici nel senso di non religiosi e non sacerdoti, abbiamo un dovere, compatibilmente alle nostre possibilità. E qual è questo dovere? Quello di santificare le realtà temporali. E traducendo, che cosa significa questo? Quello di realizzare la civiltà cristiana, di realizzare la cristianità. Il cristianesimo non è disincarnato, non è un'astrazione. Il cristianesimo implica necessariamente che anche le strutture politiche, le strutture sociali siano espressione delle verità del Vangelo. E un modello noi lo abbiamo, Come dice l'immortale Dei di Leone XIII, un modello lo abbiamo, ed è il secolo XIII, è la cristianità medievale. Non lasciatevi ingannare anche qui, da quelle tipiche tematiche del cattolicesimo cosiddetto liberale e poi il cattolicesimo democratico, non sono la stessa cosa, ma alla fine poi... lo scopo è lo stesso, secondo il quale bisogna vivere in una dimensione di separazione. No, inevitabilmente il cristianesimo e l'identità cristiana devono trasformarsi in giudizio politico, in giudizio culturale, in strutture sociali. E vedete che la Madonna apparve in Portogallo. I luoghi non sono mai senza significato. Il significato di Lourdes c'è in Francia, la patria del positivismo. La Madonna ci viene a ricordare all'umanità intera: c'è stato il peccato originale. Tant'è vero che solamente io sono Immacolata Concezione, sono stata concepita immacolatamente. Il Portogallo ha un suo significato simbolico. Il Portogallo è l'estremo ovest della cristianità di un tempo, non del tempo in cui apparve la Madonna, ma della cristianità originaria. Dietro che cosa c'è? C'è l'oceano. E tutto il messaggio di Fatima è un messaggio di riconquista. Alla fine poi il mio cuore immacolato trionferà. È come se la Madonna dicesse: guardate che non potete più indietreggiare, avete già perso tutto. Adesso dovete passare al contrattacco. Tant'è vero che c'è stato qualcuno che ha definito in maniera molto interessante Fatima come la Covadonga del XX secolo. Covadonga è un piccolo paesino delle Asturie dove a un certo punto i cavalieri spagnoli si guardarono in faccia dopo che i musulmani avevano conquistato tutta la Spagna e dissero: che facciamo? Continuiamo a indietreggiare? Non è il caso. Da qui deve ripartire la riconquista. E il rosario è l'arma della riconquista. Vedete, a questo proposito, i momenti più significativi della storia della nostra civiltà, questo non per fare accademia, non per pensare al passato, ma se queste cose sono accadute grazie al rosario, significa che possono accadere anche altre cose, se facciamo uso di quest'arma. Vedete, a questo proposito, i momenti più significativi della storia della nostra civiltà sono direttamente o indirettamente legati alla diffusione di questa pratica di pietà. L'episodio più famoso è senz'altro la battaglia di Lepanto, 7 ottobre 1571, quando l'allora Papa San Pio V bandì una vera e propria crociata del Rosario e ne ottenne una gloriosa vittoria. La Madonna del Rosario, Madonna delle Vittorie, è il 7 ottobre, perché il 7 ottobre avvenne questa strepitosa vittoria. Pensate che i cristiani erano un terzo rispetto ai musulmani, erano un terzo. Addirittura vennero accerchiati quasi, perché mentre le navi cristiane si disposero a croce, le navi musulmane si disposero a mezzaluna e quasi avevano accerchiato. Ma sorprendentemente vinsero i cristiani. E si racconta finanche questo, allora le notizie arrivavano dopo qualche giorno. San Pio V stava in riunione con alcuni cardinali, a un certo punto lo videro alzarsi, contemplare, andare verso la finestra, contemplare il cielo, poi con il volto radioso tornò a sedersi al tavolo e disse: oggi l'armata cristiana ha vinto. Beneficiò evidentemente di una visione. Ma chi è che veramente ha vinto? È stata la Madonna del Rosario. È stata la crociata del Rosario che ha cambiato le sorti. Ma non solo Lepanto. Sull'eresia degli albigesi, che erano dei catari, degli gnostici, uno storico americano, Henry Lea, pur essendo molto critico verso l'Inquisizione medievale, ha scritto: riconosciamo senza esitare che la causa dell'ortodossia non era altro che quella della civiltà e del progresso. Se il catarismo fosse divenuto dominante o soltanto uguale al cattolicesimo, non si può dubitare che la sua influenza sarebbe stata disastrosa. Tenete presente che questi catari, che solitamente sui libri di scuola vengono presentati come brave persone, amanti della povertà, qual è la caratteristica dei catari? Erano amanti della povertà. Questi catari praticavano la sodomia, perché loro ritenevano che non si dovesse procreare, perché procreare significava dare la possibilità al Dio cattivo di imprigionare l'anima nel corpo che è negativo. Quindi alcuni praticavano la castità completa, quelli che non riuscivano a praticare la castità completa venivano invitati a praticare la sodomia. Inoltre, ogni tanto praticavano la cosiddetta endura, cioè i suicidi collettivi. E dice giustamente questo storico, che pure non è tanto, come dire, dolce nei confronti dell'Inquisizione medievale, dice: dobbiamo riconoscere che se in quel tempo avessero vinto i catari e non i cattolici, la civiltà cristiana, la civiltà non ci sarebbe stata più, e forse il mondo, l'umanità, non ci sarebbe stato più. Ebbene, la causa dell'ortodossia fu soprattutto sostenuta dalla recita del Rosario, praticata e propagandata da San Domenico di Guzman e dai suoi frati, protagonisti nell'Inquisizione di quel tempo. Utilizzarono il Rosario per poter abbattere le eresie. L'avanzata del protestantesimo fu arrestata grazie ad una grande intuizione di San Carlo Borromeo, quando, dopo il Concilio di Trento, egli iniziò la riforma della diocesi di Milano, decise di introdurre la recita pubblica del Rosario in ogni parrocchia, e il protestantesimo non invase la Lombardia. Anzi, noi addirittura abbiamo che la Lombardia e il Veneto sono le roccaforti del cattolicesimo. Poi, scusate questa digressione di carattere economico, ma va anche detto, no? Qualcuno osa ancora dire, dice: no, ma poi il cattolicesimo, mentre il protestantesimo è il segno della civiltà, è il segno della ricchezza economica, il cattolicesimo no. Ci sono tre zone in Europa che hanno il più alto prodotto interno lordo, e sono la Baviera, la Lombardia e il Veneto, che sono di tradizione cattolica. Sono di tradizione cattolica. Poi sappiamo che il prodotto interno lordo del Veneto e della Lombardia spalmato su tutto il territorio nazionale, ma di per sé sono le due motrici, no? Economiche del nostro paese. Per non parlare del rosario per convertire la Russia e abbattere il comunismo, indicato a Fatima ai tre pastorelli. Il messaggio di Fatima lo conoscete molto bene. C'è un fatto poco conosciuto ma importante, e vi inviterei ad approfondirlo questo fatto, che è interessante. Si tratta della campagna che promosse un frate cappuccino, padre Petrus Pavlicek, in Austria nel 1946, intitolata Crociata Riparatrice del Santo Rosario. Tale iniziativa diede come frutto l'improvvisa ritirata dal suolo austriaco dell'armata sovietica, senza che ci fosse alcun versamento di sangue, siamo nel 1946, e soprattutto senza plausibile spiegazione strategico-militare. Non si sa perché a un certo punto i russi decisero di abbandonare l'Austria. Lo stesso cancelliere austriaco Raab del tempo, all'epoca, riconobbe la decisiva efficacia di questa iniziativa. Gli storici si chiedono come mai i russi hanno abbandonato tutto, poi ci si va a informare e questo santo cappuccino decise di fare questa crociata del rosario chiedendo alla Madonna la grazia di evitare che la Russia diventasse comunista, cioè facesse la fine che poi sarebbe stata della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, eccetera. E la pratica del rosario chissà quanto altro abbia scongiurato senza che noi lo sappiamo. Questo è quello che si vede. E quello che è nascosto, c'è un episodio molto importante che riguardò la vita di San Pietro da Pietralcina, importante perché fu raccontato da lui stesso. Stava in preghiera nel coro quando avvertì la necessità di avvicinarsi ad una finestra. Da qui vide una piazza piena di nemici che gridavano a più non posso, a morte, ebbe questa visione. Si ritrasse dalla finestra, spaventato, vide la Madonna e le chiese aiuto. Allora ella gli mise fra le mani la corona del rosario da manovrare come arma. Il frate con la corona fra le mani si riaffacciò alla finestra e vide cadere a terra, abbattuti, tutti i nemici che fino a poco prima gridavano all'impazzata. Ma il rosario serve per la salvezza della dottrina. E questo è un po' il punto più delicato, più importante. Quello che stiamo assistendo ai nostri giorni è una forte scristianizzazione che si manifesta con la diffusione di una mentalità relativista, tutte le opinioni sono vere, e nichilista, non esiste alcun valore. La causa sta in un atteggiamento intellettualistico dell'uomo, prima moderno e poi contemporaneo, che ha creduto e crede di poter essere completamente autosufficiente. Ed ecco perché il rosario, da ormai tanti anni, viene indicato stesso dalla Vergine come la possibilità di rinascita dell'uomo e della civiltà cristiana. Il rosario che cos'è? Il rosario è una catena. E non c'è oggetto più lontano dall'autosufficienza della catena. La catena lega. La catena ti fa appartenere a qualche cosa, ti fa dipendere da qualcosa. Ma è una catena che lega la madre, e non c'è persona più della madre di cui si ha maggiormente bisogno. Sappiamo bene che quando nasciamo, se non c'è la madre è la persona di cui si ha maggiormente bisogno. C'è un fatto innegabile, continua la circolare. Negli ultimi decenni, per un'orgogliosa mentalità atta a valorizzare un atteggiamento puramente intellettualistico e adulto della fede, come abbiamo detto prima, questa pia pratica è stata abbandonata da molti fedeli, anche da molti sacerdoti e religiosi. C'è quella bellissima espressione di Jean Madiran, un grande intellettuale cattolico francese. Madiran, non confondiamo per assonanza con qualche altro cognome, Madiran, non Maritain, ma Diran, e il quale nell'introduzione a un suo libro degli anni 70 dice, fa un elogio bellissimo delle vecchiette, lui grande intellettuale, fa l'elogio bellissimo delle vecchiette che come guardia della Vergine ogni sera recitano il rosario prima della messa vespertina, prima con il parroco, poi senza il parroco. Prima con il parroco, poi senza il parroco. San Luigi Grignone Monfort, nella vera devozione a Maria, scrive che la mancanza di amore alla Madonna è il segno più infallibile, più indubitabile per distinguere un uomo di cattiva dottrina. Un uomo che dimentica, un cattolico che dimentica la devozione mariana, sotto sotto, è un cattolico di cattiva dottrina. È la Madonna che veramente protegge da tutte le insidie e protegge dalle eresie. Da sempre, infatti, la Vergine Maria è considerata la debellatrice di tutte le eresie. Padre Tinti, nel suo celebre Maria debellatrice delle eresie, così scrive: la Chiesa ha sempre invocato Maria Santissima come debellatrice di tutte le eresie ed ha introdotto nella Sacra Liturgia quel versetto che racchiude il più magnifico elogio che si possa fare della Beatissima Vergine: Gaude Maria Virgo cunctas hereses sola interemisti in universo mundo. Ora, se la Chiesa, dice Padre Tinti, ha inserito nella sua liturgia questo elogio, bisogna ammettere che sino dal tempo apostolico questa fosse una convinzione universale. E poi la citazione continua, ma ve la risparmio. Ma adesso vediamo di individuare alcuni punti importanti per i quali la devozione alla Madonna davvero diventa la salvaguardia più importante per l'integrità della dottrina. E ci sono quattro punti. Il primo punto, perché Maria ci ha donato la verità. E l'abbiamo detto prima, se Maria non avesse detto di sì all'angelo, sarebbe stato pregiudicato il progetto di Dio. Ce lo siamo chiesti prima, ci sarebbe stata una seconda possibilità? Non lo sappiamo. Può darsi di sì, ma può anche darsi di no. L'assenso di Maria Vergine è l'obbedienza. E la nuova Eva si contrappone alla prima Eva. Così come attraverso Eva è entrato il peccato nel mondo, attraverso la nuova Eva, la Vergine Maria, ritorna la grazia. Ritorna la grazia. E questo è un elemento che ci fa capire come la Madonna sia la debellatrice di tutte le eresie. Secondo punto, perché Maria ha generato la verità. Maria non si è limitata a donarci la verità, l'ha anche generata e le ha dato il suo contributo. Il Verbo incarnato è l'unione, come abbiamo detto prima, del divino con l'umano. Ebbene, mentre il divino è stato apportato dallo Spirito Santo, l'umano è stato apportato da Maria Vergine. Maria ha dato il suo sangue e il suo nutrimento alla verità incarnata. Se a Gesù avessero fatto l'analisi del nucleo mitocondriale, avrebbero trovato lo stesso nucleo mitocondriale di Maria. Ragioniamo su questo. Mettersi alla scuola di Maria vuol dire mettersi alla scuola di colei che ha generato la verità. Quale modo migliore di conservare la verità se non chiedendo l'aiuto a colei che l'ha generata? Terzo punto. Maria ha portato la verità nel suo grembo. Maria ha portato la verità nel suo grembo. Maria è veramente madre della Chiesa, e anche questo l'abbiamo detto. Ha alimentato la Chiesa con il suo sangue. Questo fatto che la Vergine abbia portato dentro di sé la Chiesa fa capire tutta la connotazione, dice la circolare, antignostica del cristianesimo. La verità è portata dal grembo di una donna. Per cui si è chiamati, relativamente alla verità, ad una dimensione di convivenza e non solo di conoscenza. Noi dobbiamo coabitare con la verità. Non dobbiamo solamente conoscere la verità, ma dobbiamo convivere con la verità. La Madonna non si è limitata a conoscere la verità. Ha generato la verità, ha portato la verità dentro di sé. Ed è perciò che questa preghiera è così odiata dal diavolo e dal mondo, ed è così criticata dai cosiddetti intellettuali siano essi laici e siano essi teologi cattolici.